elementi di etica sessuale circa l'omosessualità e le condizioni per raggiungere la salvezza e la santità. Allora, riallacciandoci a quello che dicevamo prima, no? Poiché l'innamoramento è proprietà dell'anima che è o asessuata o ermafrodita, non bisessuale, ermafrodita, e ecco quindi che è indifferente che a innamorarsi siano un uomo o una donna, o una donna e una donna, o un uomo o un uomo, perché l'anima prescinde dalle caratterizzazioni sessuali specifiche del corpo, quindi è lecito l'innamoramento, è lecito. Anche in una persona chiamata alla santità è lecito che si innamori, se è un uomo, di un uomo, o se è una donna, di una donna, senza vergogna. Altra cosa è l'esercizio della sessualità, e quindi il piacere sessuale, che è peccato perché nel caso omosessuale non è finalizzato alla procreazione. Punto. Lì non è che non persegui la santità, lì c'è un problema di salvezza. Attenzione, è peccato mortale, quindi la questione è chiusa. Poi il discorso, altri elementi, il discorso dell'adozione. Ah, io, questo è già più ideologico. Io do una mia lettura che è soggettiva, poi ognuno valuti come può fare. Siccome che in conseguenza delle condizioni del sistema di unità organica molte persone in percentuale possono essere o possono diventare omosessuali, si ha la possibilità di condizionare questo elemento con l'educazione, e quindi essenzialmente tu noti dal punto di vista genetico che una persona omosessuale è più fragile e quindi potrebbe essere indotta a una sofferenza, anche dal punto di vista degli stigmi, delle stigmatizzazioni sociali che qui peraltro stiamo cercando di combattere. E quindi tu non vai a dare a una coppia gay l'adozione di un bambino che puoi condizionarlo. Tu dici sì all'adozione, ma solo nei confronti dei maggiorenni, cioè di coloro che sono cresciuti e che quindi hanno avuto una loro identità sessuale fino ai 18 anni, in modo naturale. Come poi si possa acquisire una chiara identità sessuale in persone orfane, questo è un altro discorso che qui non affronto perché non sono competente. Poi, altre problematiche. Dal punto di vista della salvezza, abbiamo detto, è lecito l'innamoramento omosessuale. Dal punto di vista della santità, è lecito palesare l'amore omosessuale? La risposta è chiara, no, perché tu non puoi palesare socialmente l'amore omosessuale e diventare santo. Perché? Per via delle stigmatizzazioni? Non lo so. Questa è una sensazione forse ideologica che io presumo e invio queste mie considerazioni. Poi, altro discorso, è lecito il matrimonio tra gay? E perché no? E visto che dice un principio che io introduco nell'ambito del sapere epistemico, il matrimonio non è calato a livello della sessualità del corpo, il matrimonio è calato a livello dell'innamoramento che vuole un'unione compatta sulla base di cui fare. Ecco, questo è discutibile, perché bisogna vedere se il matrimonio è necessariamente finalizzato alla procreazione. La risposta è no. Perché due persone, anche dal punto di vista della morale cattolica, come i genitori di Santa Teresa di Lisieux, si erano sposati dicendo noi non avremo figli. Quindi la Chiesa consente il matrimonio anche di una coppia, uomo e donna, che decide di non avere figli. Quindi non è vero che il destino naturale del matrimonio si apra alla vita. No, possono decidere di essere casti, di non fare figli. E quindi non è vero che il matrimonio è sempre finalizzato alla procreazione. Da questo punto di vista non è detto che ci debba essere la complementarietà eterosessuale nella coppia che si sposa. E allora si potrebbe dire è lecito il matrimonio gay. Ma attenzione, è lecito in Chiesa il matrimonio gay? La risposta mi viene a dire no, solo civilmente, e quindi esiste per una qualche ragione la differenza tra unione civile e matrimonio in Chiesa. Tra matrimonio civile, perché appunto il matrimonio civile consentirà il matrimonio gay. E poi ancora, non è che il matrimonio gay è peccato perché è chiaro che loro faranno sesso? Non è vero. Come un uomo e una donna si sposano in chiesa e decidono di non avere figli e di non fare sesso, così anche una coppia omosessuale può decidere di sposarsi senza fare sesso. Quindi non è vero che il matrimonio induce al peccato. E quindi bisogna capire perché il matrimonio dovrebbe essere, a livello civile, si esclude quello in chiesa, bisogna capire perché il matrimonio omosessuale a livello civile dovrebbe essere escluso e dovrebbe includere, prevedere solo la differenza sessuale. quando abbiamo già detto che non è detto che lo scopo sia la procreazione. E perché l'amore omosessuale palesato socialmente, non solo ma anche individualmente, io ti amo, io lo dico, dovrebbe essere contro la santificazione e la santità? Non lo so, mi viene da dire, non si deve fare. Ma ci si può innamorare e tacerlo ed essere canonizzati? La risposta è questa: tu devi andare a dire alla Chiesa, e poi sarà la Chiesa a fare le sue valutazioni. Ecco, queste sono le considerazioni che mi sono venute da fare. L'amore, l'innamoramento è lecito. E poi ancora un'altra considerazione molto interessante, perché questo riguarda anche la sessualità eterosessuale, non bisessuale, eterosessuale, attenzione, quella della complementarietà. È lecito dal punto di vista della salvezza, escludendosi la santificazione, è lecito dal punto di vista della salvezza, sono lecite le effusioni sentimentali, cioè le carezze, i baci, le palpate nella coppia omosessuale, e poi le manifestazioni della cultura gay. Per le manifestazioni della cultura gay non penso che Dio condanni la narrazione chi va a fare il gay pride, anche perché non è solo rivendicazione di identità, lì è rivendicazione di diritti e di lotta contro la stigmatizzazione e il razzismo, e quindi quello Dio non lo condanna, anzi è d'accordo Dio per non le rivendicazioni gay, ma per le manifestazioni in difesa di chi è socialmente debole. Poi, lasciando stare i diritti, quella è un'altra cosa. Poi, per quanto riguarda le effusioni sentimentali, escludendosi la santificazione, e per quanto riguarda la salvezza, ecco qui c'è il discorso allargato alla questione eterosessuale. Perché una tesi epistemica che io ho introdotto, epistemica per modo di dire, è questa. E cioè che se lo scopo non è la procreazione, non sarebbe lecito neppure baciarsi. Perché? Perché questa tesi fa ridere, potrebbe far ridere, ogni effusione, anche il solo sguardo, incide a livello genitale, e quindi se non è finalizzata la procreazione, produce un piacere a livello genitale che non è finalizzato alla procreazione. È una tesi che fa ridere, che fa sorridere, ma insomma è anche bello che ogni tanto su questo sito tanto serio, a parte il fatto che già tante risate ha suscitato, si rida ancora un po' di più.